Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, le esportazioni del petrolio dell'Iran sono raddoppiate. Putin, l'Occidente preparava un'invasione dei nostri territori. Italia, Di Maio, non possiamo dare armi per colpire il suolo russo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soilla, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 10 maggio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per ascoltare i nostri programmi basta andare sul sito di Radio Italia, passoday.com/it, per iscriverci a questo indirizzo Radio Italia, irib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi afferma che la Repubblica Islamica non è più preoccupata per le sue esportazioni petrolifere, che sono raddoppiate rispetto a quanto egli stesso è entrato in carica da proprio ad agosto, nonostante le pesanti sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Con il nuovo governo, ha detto Raisi, riferendosi al suo esecutivo, il 13° dalla vittoria della rivoluzione islamica del 79, la vendita del petrolio è raddoppiata e non ci sono più preoccupazioni a questo riguardo, ha detto Raisi in un'intervista trasmessa in diretta, un'intervista con la TV nazionale IRIB. Secondo il ministro del petrolio iraniano Javad Oji, le esportazioni del petrolio iraniano sono aumentate sotto le sanzioni più dure senza aspettare l'esito dei colloqui di Vienna, attualmente in stato di stallo. L'aumento è dovuto ai diversi metodi utilizzati per aggiudicarsi contratti e trovare diversi acquirenti, ha spiegato il ministro. Il presidente russo Vladimir Putin ha difeso l'operazione speciale militare in Ucraina. Era necessaria poiché l'Occidente si stava preparando a invadere la Russia. Lo ha detto nel discorso tenutosi durante le celebrazioni del giorno della vittoria, l'anniversario della sconfitta del nazismo nel 1945 sulla Piazza Rossa di Mosca, in occasione appunto della vittoria dell'ex Unione Sovietica contro Germania nazista. Il presidente russo ha detto che alla fine dello scorso anno l'Occidente stava apertamente preparando un attacco al Donbass e alla Crimea. A Kiev c'erano richieste di armi nucleari che creavano una minaccia inaccettabile proprio al nostro confine. L'Occidente preparava un'invasione dei nostri territori, ha detto ancora il presidente russo. Di Maio, non possiamo dare armi per colpire la Russia, quello che ha detto Giuseppe Conte sulla legittima difesa in Ucraina credo sia condivisibile, ha detto il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio proprio al programma Che Tempo Che Fa su Rai 3. Dobbiamo supportare l'Ucraina e il suo esercito per la sua difesa e allo stesso tempo l'Italia continuerà a lavorare per la pace, ma non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo. Dall'Italia in Francia, Emmanuel Macron, non siamo in guerra contro la Russia, lavoriamo perché si preservi l'integrità dell'Ucraina per la pace in Europa, ma sta solo all'Ucraina definire i termini dei negoziati con la Russia. Così il presidente francese alla conferenza sul futuro dell'Europa. Bisogna fare di tutto perché l'Ucraina possa resistere e la Russia non vinca. Ed evitare escalation occorre costruire un nuovo equilibrio di sicurezza in Europa. Allora, ha concluso il capo dell'Eliseo. Andiamo in territori occupati. Il regime sionista avrebbe informato gli alleati occidentali che sta preparando proprie squadre di morte per eseguire uccisioni mirate dei leader del movimento di resistenza islamica palestinese, soprattutto Hamas, che vivono all'estero, poiché le tensioni in corso nei territori occupati si stanno dirigendo verso una possibile eruzione su larga scala. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano londinese The Times, mentre alcuni legislatori israeliani hanno chiesto l'assassinio del leader di Hamas, Yahya Sinwar, alcuni funzionari sionisti sono rimasti cauti nel compiere omicidi mirati nella striscia di Gaza assediata. Il rapporto aggiunge che è più probabile eventuali omicidi mirati avvengano nei paesi in cui si trovano alcuni funzionari di Hamas come Libano e Qatar. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legge che permette di agevolare la consegna di armi e materiali bellici a Kiev tagliando una serie di passaggi burocratici. La misura ricorda il programma usato da Roosevelt ai tempi della Seconda Guerra Mondiale per accelerare l'invio di armi agli europei. Biden si è poi rivolto ai massimi funzionari della sicurezza nazionale americana, secondo quanto riporta media americani, chiedendo di interrompere le fughe di notizie su quello che l'intelligence americana condivide con Kiev, perché sono controproducenti, ha detto Biden. Lunedì è stato il 129esimo giorno consecutivo dello sciopero di fame di centinaia di prigionieri palestinesi in segno di protesta contro la cosiddetta detenzione amministrativa israeliana senza accusa, senza processo. Circa 500 detenuti amministrativi palestinesi nelle carceri del regime sionista hanno boicottato tribunali militari di Tel Aviv. E il fatturato commerciale tra Cina e Russia nei primi 4 mesi del 2022 è aumentato del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e ammonta a oltre 51 miliardi di dollari. Tutto questo malgrado proprio le sanzioni e il programma di isolamento contro la Russia da parte degli Stati Uniti, loro alleati, e il presidente messicano Manuel López Obrador, durante la sua breve visita a Cuba, ha firmato un documento riguardante un programma di cooperazione allo sviluppo per iniziative in ambito educativo, culturale, commerciale e economico, e poi ha chiesto alla comunità internazionale di premere sugli Stati Uniti affinché ponga fine alle sanzioni imposte a Cuba. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Londra preoccupata per l'Irlanda dopo la vittoria del Sinn Féin. Il Partito Nazionalista Cattolico Sinn Féin ha ottenuto per la prima volta il maggior numero di consensi nelle elezioni tenutesi settimana scorsa per il rinnovo dell'Assemblea legislativa che rappresenta le 6 contee nell'isola d'Irlanda. E se il successo garantirà allo Sinn Féin la carica di primo ministro dell'Irlanda del Nord, ma la formazione del nuovo governo, che dovrà essere condiviso con il principale partito unionista protestante, appare tutt'altro che semplice. Se la questione del referendum sull'unificazione con la Repubblica d'Irlanda potrebbe essere rilanciata, approfondendo così le divisioni tra le due comunità del nord, sarà in realtà la vicenda del protocollo nordirlandese, prodotto tossico della Brexit, ad agitare le acque della politica Belfast, con possibili riflessi anche sulla stabilità del governo conservatore di Londra. È dunque la prima volta che il Sinn Féin è in grado di imporsi come principale partito nel quadro di un meccanismo politico come quello uscito dagli accordi del Venerdì Santo del 1998, creato apposta per garantire il predominio delle posizioni unioniste. Dallo scorso mese di febbraio l'Irlanda del Nord non ha un governo funzionante in seguito alle dimissioni del primo ministro del partito unionista democratico, presente in segno di protesta, Paul Given, contro l'implementazione del protocollo nordirlandese negoziato tra l'Unione Europea e il governo inglese. Adesso Londra sta guardando con preoccupazione per i prossimi sviluppi in Irlanda del Nord, una specie Brexit, questa volta ai danni di Londra.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi delle Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte del periodo Achemenide. Le monete d'oro achemenidi, conosciute con il nome di Darikus, avevano un diametro di quasi 2 cm. L'esemplare più grande è di 1,8 cm. L'effigie di un uomo con un arco, con una gamba inginocchiata e l'altra piegata. L'arciere porta una faretra sulla schiena e una lancia nella mano destra. La sua corona è simile a quella di Dario nelle rappresentazioni di Bisotun. La forma della moneta rimase quasi invariata lungo tutto il periodo Achemenide e venivano usata non solo per pagare soldati e militari, ma anche per comperare gli stati vicini che nelle regioni lontane dell'impero potevano attaccare causando seri grattacapi come Sparta o altre città greche. Un altro elemento dell'arte achemenide è costituito dai sigilli, nei quali, sebbene mutati dall'elam che conservò fino alla fine la sua peculiare forma di sigilli, gli achemenidi apportarono delle innovazioni significative di carattere chiaramente iranico. Nell'elam, così come in Assira e a Babilonia, nel corso dei secoli VIII e VII, i sigilli cilindrici prodotti in grande quantità venivano utilizzati dal popolo, mentre quelli piatti o ad anello erano riservati alla corte e ai notabili. Al tempo di Sargon II, i sigilli piatti costituivano i sigilli ufficiali del sovrano, poiché nell'Elam i sigilli cilindrici vennero conservati e usati per un periodo molto lungo e i sovrani achemenidi avevano, all'inizio della dinastia, come modello proprio gli Elamiti. I sigilli cilindrici furono una caratteristica dell'amministrazione achemenide dall'inizio della dinastia fino al regno di Ardeshir I. Le immagini dei sigilli, pur molto simili a quelle elamitiche, avevano però un'originalità propria. Si consideri ad esempio il sigillo in cui al centro è rappresentato un re che sovrasta due creature con corpo di leone, testa umana e ali spiegate. Il re tiene nelle mani due leoni che afferra dalle zampe. In maniera tipicamente iranica, i leoni hanno la testa girata, rivolta verso il re e ruggiscono. Ai due lati della scena compaiono due palme, sopra le quali è issato il simbolo della Feravarti, rappresentata senza la testa. Gli elementi della raffigurazione hanno tutti una funzione ornamentale con l'obiettivo di mostrare il potere del re e contemporaneamente di invocare la protezione di Ahura Mazda. Un'altra caratteristica dei sigilli achemenidi è la disposizione verticale delle decorazioni, molto poco diffusa in Mesopotamia, ma che presenta qualche analogia con alcuni esemplari dell'Orestan. I sigilli cilindrici achemenidi erano di due tipi, uno più grande e uno più piccolo. I sigilli grandi erano di solito in pietra, coperti alle estremità da due lamine d'oro. I sigilli reali erano per lo più in materiali preziosi, quali agata, lapislozzolo, corniola e rubino, ma anche in pietre meno pregiate come pietra calcara rosa o marrone, pietra saponaria o addirittura terracotta, quest'ultimi riservati alle classi più umili. C'era poi un altro tipo di sigillo definito cilindrico piatto, caratterizzato da un appendice che fungeva da gancio e dai bordi incisi. Si tratta di oggetti ispirati ai sigilli di Urartu, arrivati agli Achemenidi per mezzo dei Medi. D'altra parte esistono numerosi sigilli del tipo piatto non ancora chiaramente attribuiti ai Medi o agli Achemenidi. In Egitto è stato rinvenuto un sigillo recante l'iscrizione Dario Grande, re, in elamitico antico persiano e babilonese. Su di esso appare impressa l'immagine di Dario su un carro trainato da due cavalli, dietro al cocchiere nell'atto di scagliare una freccia contro un leone feroce in piedi su due zampe. Il leone presenta alcune similitudini con il leone d'oro di Zuyuye e ha dietro di sé una palma. Un'altra palma, ancora più massiccia e rigogliosa, si trova alle spalle di Dario. Le palme simboleggiano probabilmente la forza e la resistenza rispettive del leone e di Dario. in mezzo e sopra il sigillo c'è l'immagine della Fravarti, eseguita con particolare finezza, che si muove verso Dario. Il sigillo reca il nome di Dario, ma è possibile che appartenesse a qualcuno dei comandanti o satrapi di Dario in Egitto, i quali, non avendo sigilli personali, utilizzavano quelli con il nome del loro sovrano. Sotto le zampe dei cavalli che trascinano il carro giace un leone, con una freccia infissa in una spalla ed una zampa allungata. Questa immagine ricorda le rappresentazioni sassanidi della caccia, nelle quali vengono raffigurati animali cacciati, vivi o morti. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.